Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, Salonicco, siamo legati a quella chiesa, che è il Dio Padre nel Signore Gesù Cristo. Paolo, Silvano e Timoteo. Paolo è il fondatore di quella comunità, ma accanto a sé i collaboratori. Quando si fanno le linee pastorali di una parrocchia c'è sempre una fraternità apostolica che le propone. Nella chiesa non ci sono i dirigenti, ci sono solo i servi ai quali Dio chiederà conto se hanno dato la vita per il gregge, se hanno fatto fruttare la vigna o invece è venuta fuori uva selvatica. Questi sono in primo luogo coloro che attraverso il sacramento dell'ordine partecipano per grazia al ministero degli apostoli, presbiteri e diaconi. Parlo della porzione della chiesa locale, è il vescovo in primo luogo, poi presbiteri e diaconi. Quindi qui dovremmo dire Vincenzo, Lucio, Enzo, ma accanto a loro tutti i fratelli che più direttamente in forza del battesimo avvertono la responsabilità del Vangelo. Io non so nella Santa Famiglia chi fa parte della fraternità apostolica, certi catechisti, certo tutti coloro che in modo diretto dicono mi preme far parte di questa Chiesa come annuncio del Vangelo. Ho bisogno di ricevere, ma voglio donare. Alla Chiesa di Dio, che è alla Santa Famiglia, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù. È bellissimo. Vedete l'occhio di fede. Erano passati 15 anni dalla morte del Signore. Paolo era stato a Salonicco e vi assicuro che era una comunità molto più piccola di quella che noi siamo oggi. Potremmo dire un gruppo. Lui gli scrive 2 anni dopo essere stato lì a fondare la chiesa, ma vedete come ne parla, non dice quelle 4 persone che ho incontrato a Salonicco, alla chiesa di Dio. Io dico, guardando voi alla chiesa di Dio che è nella Santa Famiglia, dobbiamo guardarci qui con occhi di fede, perché qui siamo la convocazione santa, la comunità riunita dal Signore, in cui Dio si fa visibilmente presente nella parola e nell'Eucaristia. E qui il Signore Gesù rinnova il suo sacrificio d'amore per noi. Grazia a voi e pace. Dire grazia e pace vuol dire che la fede vi riempia di speranza, che siate fasciati dall'amore di Dio nonostante le difficoltà, che siate una chiesa viva, che cammina. Ecco perché ogni anno dobbiamo fare un passo avanti nel nostro cammino di chiesa. E questo lo dobbiamo ricercare partendo dalla vita che abbiamo vissuto. Per questo Paolo dice, mi ricordo nelle mie preghiere di voi, sono continuamente memore di ciò che ho vissuto con voi. Quello che accade in una comunità deve diventare memoria e quella memoria deve essere la partenza per un nuovo cammino. Pensiamo a quello che è accaduto lo scorso anno, i tanti momenti belli che abbiamo vissuto, i fratelli e le sorelle che si sono avvicinati alla fede, i catecumeni che abbiamo battezzato, i momenti comunitari a partire da ogni domenica, quanti bei momenti Dio ci ha dato. Pensiamo anche, abbiamo ripreso le domeniche insieme, a viverle veramente come consiglio delle famiglie, anche se l'anno scorso non siamo stati fedeli a quello che era un proposito. Pensiamo ad Ascoli, eravamo in 200 gli esercizi spirituali e Don Alesiani ci ha dato dei punti che non possiamo dimenticare. Pensiamo ai momenti ad Assisi, sia come pellegrinaggio ecumenico, sia come gita di parrocchia. Pensiamo all'estate che abbiamo vissuto insieme, tanti momenti di grazia, il pellegrinaggio a Monte Giove che abbiamo potuto con cui aprire la Settimana Santa. Vedete, partendo dalla vita che abbiamo vissuto, la morte di Giovanni Paolo, l'elezione di Papa Benedetto, gli avvenimenti accaduti nel mondo e in Italia, cosa ci chiede il Signore? Quale linee il Signore ci chiede? Ci aiuta Paolo dicendo, Ringrazio sempre Dio per voi, mi ricordo nelle vostre preghiere. Questa Eucaristia, questo ringraziamento, lo dobbiamo fare ogni giorno, ma questo è il grande momento in cui tutti insieme con Gesù ringraziamo il Padre. Per questo la chiamiamo Eucaristia, ringraziamento. Ecco allora la cosa più bella che è nata l'anno scorso, il dire, innamoriamoci della liturgia, riscopriamo la liturgia, investiamo tutto quello di cui siamo capaci nella domenica, non solo in questa messa, ma in tutte le altre messe e nel giorno del Signore. Per questo vedete oggi anche i segni della presenza dei fratelli e delle sorelle, che ringrazio, hanno passato ore e ore a studiare, ad approfondire, ma io spero che con l'inizio della scuola di teologia, di cui parlerà una sorella alla fine, alcuni di voi, giovani e adulti, possano dedicarsi allo studio della teologia e in modo particolare anche per approfondire il mistero liturgico. Sono stato in giro per la diocesi proprio per dire che ogni volta che apriamo il Vangelo lo Spirito di Dio è con noi, ma soprattutto qui nella liturgia della parola, della messa. Allora voglio dire, chi più ne ha più ne metta, chi ha qualcosa nel cuore che ama Gesù lo porti la domenica nella messa, che la domenica possa diventare, come dire, il luogo della bellezza e della festa, dove ognuno di noi porta i propri doni. E questo troverete nel foglietto, è la prima linea di questo anno pastorale. Facciamo della domenica un evento spirituale, di ogni messa un evento, ma anche nella celebrazione dei battesimi, dei matrimoni, dei sacramenti. Qui ci sono gli operatori della famiglia del battesimo. Pensate quanto è importante che tutto converga nella liturgia. Continua Paolo, io mi ricordo della vostra fede concreta, operosa, della vostra carità operosa e della vostra speranza costante. Questa è la seconda linea che ci siamo dati in questo anno. Si parla di una fede concreta, operosa. Già l'icona della carità, se la viviamo a fondo, ci aiuta a legare messe vita, messe carità. Ma soprattutto ci siamo dati un punto. Aiutiamoci ogni volta che apriamo il Vangelo a chiederci cosa dice la nostra parrocchia, quale passo avanti dobbiamo fare. Nell'anno scorso è accaduto un fenomeno che mi ha riempito di gioia. La catechesi, la formazione, la scuola di comunità, la scuola permanente di formazione biblica che facciamo ogni venerdì è stata presa in mano dai laici, le abbiamo chiamate le 12 tribù. Sono tribù ancora piccole, a volte sono formate di due o tre, bisogna che le ingrassiamo queste tribù. Però intanto un gruppo di una cinquantina, sessantina di laici che legge, prega, studia, mi sono venuti a prendere i libri, ho visto mesi e mesi di studio, a volte io andavo a letto, li trovavo nella cappellina che studiavano ancora il Vangelo. Questo è un fatto assolutamente nuovo, oggi nella Chiesa è così, nella Chiesa è così, se vogliamo dare risposte puntuali alla fede. Mi sono commosso questi giorni ascoltando una sorella che tenta faticosamente di uscire dalla congregazione dei testimoni di Geova, dirmi: non ho mai trovato nella Chiesa Cattolica risposte puntuali alle mie domande religiose. Non viviamo più in un mondo generico, viviamo in un mondo in cui dobbiamo essere, uso una parola impropria, professionisti nelle cose che facciamo, veri, autentici. Ora vorrei dire a questi fratelli del venerdì, ma a tutti i fratelli che in ogni modo aprono il Vangelo, facciamo tutti un grande sforzo, a partire da me. Cosa ci dice il Signore in questo brano? Prima di tutto come parrocchia, magari anche in casa, sfogliamo il Vangelo, dire: ma cosa da dire questa pagina alla mia parrocchia, per i nostri giovani, per i nostri vecchi, per le nostre famiglie, per i nostri ragazzi? Guardate, il Signore attraverso la potenza del suo Spirito, oh mamma mia, potevo finire, il Signore attraverso la potenza del suo Spirito ci aiuta a cogliere i cammini. Allora la parrocchia diventa un movimento spirituale, sempre legato al territorio, ma gente che si dà delle tappe, quindi che cammina, non qualcosa di stagnante, di stantio. E questa è la seconda linea spirituale. quella lettera. Noi sappiamo, fratelli amati da Dio, che siete stati eletti da Lui e il nostro Vangelo si è diffuso con grande potenza e con profonda convinzione. Ecco allora il terzo appello delle linee pastorali che poi potete leggere, bisogna che le leggete almeno due volte. Le trovate anche su internet, chi ce l'ha, www.santafamiliainfo, ma lo date a dei fratelli, spero che alla fine della messa vengano qui davanti e a darmele e non trovarle in giro per i banchi. La terza linea è questa: allarghiamo la fraternità. Ho messo una frase che può sembrare offensiva: basta riunioni tra di noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai innanzitutto dobbiamo mettere al centro i cammini di tutta la comunità. Se la comunità si dà dei cammini, tutto deve convergere verso quello, senza sovrapposizioni, ma poi anche tutto quello che giustamente viviamo nei piccoli gruppi, non da soli. Si riunisce il gruppo di Azione Cattolica, 5 minuti prima dire: ti posso telefonare un amico, magari che può essere interessato al tema che trattiamo stasera, un cristiano di un'altra parrocchia che viene e ci porta la sua testimonianza. Basta chiusure, ecumenismo tra noi. Lo stesso vale per i gruppi di giovani, per i ragazzi. Domani facciamo gli stati generali della carità a Casa Nazaro delle ore 18, perché quelli della Caritas mi hanno detto: abbiamo bisogno di formazione. Ho detto: non facciamoli in quattro, magari ridicendo una preghiera che abbiamo già detto il giorno prima. Vediamoci tutti insieme, ministri dell'Eucaristia, Caritas, persone che magari non lavorano in parrocchia come l'Avus, l'unità di giovani, però che ama la carità. Ritroviamoci tutti insieme e diciamoci: dove ci conduci il Signore? Ecco il senso di una fraternità più larga. Potrei, non ho tempo per approfondire, ma questo esige che, per non diventare ognuno fa quello che vuole, che abbiamo dei percorsi unitari, semplicissimi, quelli che abbiamo chiamato piccola regola della comunità. La fede nasce dall'obbedienza. Noi non abbiamo, come dire, un profeta, non voglio dire un guru, ma un profeta a cui tutti obbedire, per cui ci sono a volte delle persone che hanno attorno a sé i fan e quello che lui dice tutti fanno. Io sono un testone, ma per fortuna non ho i fan, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole. Però allora dobbiamo darci delle regole di vita. Per esempio, se diciamo che alla mattina alle 7 tutti facciamo una preghiera, anche se siamo in macchina, se ancora siamo nel letto di casa o un gruppetto, spero, qui in chiesa, facciamola, perché obbedisci ai fratelli, impari a sentirti legato alla comunità, qualunque sia il ministero che tu hai. Questo vuol dire crescere. Stanno nascendo tante cose belle in comunità, lo troverete nella lettera: Casa Betania che si sdoppia, il gruppo, la Casa Nazareth che pensa a progetti nuovi, richieste nuove che ci vengono fatte. Ci sono i bambini, cammini nuovi di catechismo, la biblioteca per i bambini, il coro dei bambini, la CR. Ieri nasceva la possibilità di una squadriglia scout da fondare in comunità. Tanti germogli nuovi. Non possiamo fare tutto, però dobbiamo dire: ai termini preme, mi appartiene questo. Una comunità cresce non se tutti facciamo tutto, ma se tutti diciamo: mi preme, mi appartiene. Se adesso dopo la messa incontrate un catechista dei vostri ragazzi, dire: guarda, io non posso fare catechismo, però mi fa bello che tu lo fai, ho detto un'Ave Maria per te, mi preme quello che tu fai, ma che bello, ma che bello. Stasera avremo a cena un gruppo di luterani. Non vi chiedo di venire a fare ecumenismo, però dire: Don Vincenzo, me lo dite, io prego per te, perché questo sogno dell'unità dei cristiani, questo fa crescere la Chiesa. Non posso continuare, ma chiedo allo Spirito di continuare lui quello che io non posso dire, nel cuore.